Grazie. Buongiorno di nuovo. Vorrei stamani raccontarvi una storia che si trova nel capitolo 3 di Daniele. Vi chiedo di prenderla perché è una storia lunga. Una di quelle storie che si racconta alle scuole domenicali. I nostri bambini tornano entusiasti da questa storia. E talvolta anche noi, quando la leggiamo, rimaniamo sicuramente sbalorditi dall'intervento di Dio in quello che era il piano di questi tre uomini. Vi racconto un po' quello che è successo. Siamo ai tempi di Nabucodonosor, siamo ai tempi dove la Giudea era stata deportata in Babilonia, quindi un re forte, potente, cattivo arriva a Israele, distrugge tutto quanto, distrugge il Tempio, tutto quello che rimane, prende e porta via tutti i giudei e li porta in Babilonia. Durante questo tempo chiamato della cattività di Israele succedono molti episodi, poi raccontati, narrati nell'Antico Testamento, tra cui la storia di Daniele. E qui succede un qualcosa di molto particolare. Stamattina questo messaggio è rivolto a chi sta vivendo una prova. C'è qualcuno che sta vivendo una prova? Wow, ok. Pensavo solo a Prato. A Prato si alzano tutte le mani. Benissimo, stamattina voglio parlare alla tua vita, alla vostra vita, attraverso una storia che spero poi vi inviti anche a leggerla da soli a casa. Andremo veloce un po' a quello che interesserà al messaggio. Cosa succede? Re Nabucodonosor a un certo punto, preso da tutto il suo ego, insieme a tutti i suoi consiglieri decidono di costruire un'alta statua da mettere in mezzo alla città, in mezzo alla piazza, una statua che raffigurava se stesso, e tutte le volte che suonava la tromba tutti quanti si dovevano fermare ovunque essi fossero a prostrarsi e adorare la statua. Situazione particolare, non inusuale in quei tempi, ma molto particolare. A un certo punto i consiglieri del re videro che tutti quanti si prostravano, ma sapevano che tre uomini, forse quattro, anche Daniele ed altri, che erano consiglieri del re, non si prostravano davanti a questa statua. La prima cosa che fanno questi uomini, corrono da Nabucodonosor e gli dicono: guarda, ci sono questi tre che non si prostrano e non ti adorano, non vogliono avere nulla a che fare col fatto di adorarti. E allora Nabucodonosor si arrabbia. E andiamo capitolo 3. Versetto 14. 13. Allora Nabucodonosor, irritato e furioso, ordinò che gli portassero Sedrach, Mesach e Abednego. Erano i tre nomi dei tre tipi che non si prostravano. E questi furono condotti alla presenza del re. Nabucodonosor disse loro: Sadrach, Mesach, Abednego, è vero che non adorate i miei dei e non vi inchinate davanti alla statua d'oro che io ho fatto erigere? Ora, appena udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna, pensate che un c'era, e ogni specie di strumenti, siate pronti a inchinarvi per adorare la statua che ho fatto. Se non l'adorerete, sarete immediatamente gettati in una fornace ardente e quale Dio potrà liberarvi dalla mia mano? Benissimo. Ora io voglio portarvi questa storia ai giorni di oggi. Io già vedo i social pieni di affermazioni, vero? Pensate a questa storia oggi: io non mi prostrerò mai, io non adorerò altri dì. E poi si va davanti al re che dice: bene, non mi adori, allora si finisce tutti nella fornace ardente dove brucerete e morirete. E io penso ai post sui social network, quelli dove c'è scritto: Dio mi prenderà, mi tirerà fuori dalla fornace ardente, la spengerà, non succederà niente alla mia vita. E tutti quanti sottoscritto amen, 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 vero? Stamattina voglio portarvi in una dimensione di fede reale, non quella da social network, non quella dei grandi predicatori online, a quella reale, a quella vera. Guardate la risposta di questi tre uomini, che io amo tantissimo. Eppure questi uomini erano di quelli che avevano letto i salmi, probabilmente, non so, il Salmo 34. Viene in mente quando dice, ora l'angelo del Signore si accamperà intorno a noi e ci libererà. Sono certo che erano uomini fedeli alla parola, ma guardate la risposta. Versetto 16. Sedrach, Mesa, Abednego risposero così al re. Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto. Quindi ovviamente impauriti. Davanti al re dicono, bene, noi non dobbiamo darti risposta. Ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e di liberarci dal fuoco della fornace ardente della tua mano, o re. Benissimo. E fino a qui tutti quanti possiamo sottoscrivere questa frase. Perché il nostro Dio può liberarci, il nostro Dio può salvarci, il nostro Dio non ci farà finire nella fornace ardente. Perché se il nostro Dio stende la mano, ci prende e ci tira fuori. Però poi c'è il versetto 18, che io amo tantissimo. Guardate come inizia. Anche se. Ora, queste due particelle nella parola di Dio sono molto frequenti, anche se non le sentiamo mai dire. Pensate, il profeta Abacuc, alla fine del suo libro, scrive, anche se non vedrò il fico germogliare, anche se non vedrò le bestie dei campi in forma, io continuerò a rallegrarmi dell'Eterno. Quell'anche se, queste due particelle che sono così irritanti per la fede cristiana. Anche se non accadesse, versetto 18, anche se non accadesse, questa dovrebbe essere la dimensione di fede di ogni uomo di Dio e donna di Dio. Perché oggi la nostra fede troppo spesso è fondata sulla conquista. La fede che conquista, la fede che cattura, la fede... Noi dobbiamo avere fede, noi dobbiamo conquistare. E ci viene l'ansia. Eppure Ebrei 4 dice in maniera molto chiara che chi entra nella fede entra nel riposo. Mamma mia, che dimensione così lontana dalla nostra vita. Eppure... Versetto 18, anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dèi, non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Mamma mia, questa è la posizione di fede a cui io ambisco. E sapete, eppure la parola ci presenta tanti uomini e donne così. Vi racconto Marco 9, vi ricordate la fede di quel ragazzo, di quel padre che dopo una lunga vita che portava il figlio indemoniato a giro si ritrova a portarlo davanti ai discepoli, ve lo ricordate? I discepoli non ce la fanno a liberarlo e Gesù dice, oh generazione incredula, per quanto tempo dovrò stare ancora con voi? Va dall'uomo e gli dice, da quanto tempo è così questo ragazzo? E l'uomo gli dice, da quando è nato? E il demone che lo possiede lo butta nell'acqua e poi nel fuoco e fa di tutto per ucciderlo. E Gesù gli dice, ogni cosa è possibile a chi crede. Ma io amo la risposta del Padre. Lo sapete cosa gli dice il Padre? Lo ricordate? Io credo, ma aiutami perché non ci credo. Io credo, ma vieni incontro alla mia incredulità, gli dice quel padre. Quante volte siamo in questa posizione? Io sempre. Eppure abbiamo quell'etica, quella morale che ci dice, no, queste frasi non le dire perché sennò poi non succede. Perché siamo dei superstiziosi quasi, vero? Io combatto continuamente con queste situazioni. Eppure quell'uomo disse, io credo, ma non ci credo. perché non ce la faccio più, è 18 anni, 20 anni, non so quanto aveva quel ragazzo, che tutte le volte lo porto da qualcuno per farlo guarire e non succede niente. Io credo, ma non ci credo. E Gesù inizia a muoversi, e quel ragazzo ancora di più stava male, fino a quando si legge che cade morto a terra. Gesù stende la sua mano e lo rialza. Perché sapete, molto spesso pensiamo che sia la nostra fede a conquistare, la nostra fede a catturare, senza mai metterci nella condizione di essere nel riposo davanti a Dio. E dire, Signore, non ce la faccio più. Forse la mia fede arriva fino a qui, adesso tocca a te. La storia del re, dei tre uomini continua. Versetto 19, allora Nabucodonosor si infuriò e l'espressione del suo viso mutò completamente nei loro riguardi. E allora egli ordinò che si arroventasse la fornace 7 volte più del solito. Poi ordinò agli uomini più vigorosi del suo esercito di legare Sedrach, Mesach, Abednego e di gettarli nella fornace ardente. Allora i tre uomini furono legati con le loro tuniche e le loro vesti e i loro mantelli e tutti i loro indumenti e furono gettati in mezzo alla fornace ardente. Inizia la prova di questi tre uomini. Da questo versetto, versetto 19, inizia la prova dei tre uomini. Uomini che fino ad allora erano stati perfetti. Nessun errore. Uomini che pregavano 3 volte al giorno, che non si erano contaminati coi cibi del re, Daniele 1, vi ricordate? Uomini che davanti al pericolo continuavano a dichiarare la propria fede. Inizia ora la loro prova. Non so in quale condizione sei, ma se stai vivendo una prova, apri gli orecchi. Il primo elemento che mi salta agli occhi da questo capitolo è il fatto che questi tre uomini furono legati. Perché molto spesso, anzi quasi sempre, durante la prova siamo legati. Non possiamo fare niente. E ci sentiamo oppressi, ci sentiamo amareggiati, ci sentiamo totalmente costretti dalla situazione che è intorno a noi. E non è un passaggio così privo di dettaglio, ma questi tre uomini erano legati, impossibilitati di fare qualsiasi azione umana. Non potevano scappare, non potevano spingere in via gli uomini che li tenevano, erano costretti. Gettati dentro la fornace ardente, con le loro tuniche e legati. Versetto 22. Poiché l'ordine del re era perentorio e la fornace era arroventata, dopo riprenderemo questo versetto perché è molto particolare. Il calore uccise gli uomini che avevano gettato Sedrach, Mesach, Abednego del fuoco. E questi tre uomini caddero legati in mezzo alla fornace ardente. Versetto 24. E allora il re Nabucodonosor fu spaventato e andò in gran fretta a dire ai suoi consiglieri: ma non erano 3 gli uomini che abbiamo legato e gettati in mezzo al fuoco ardente? E quelli gli risposero: sì, certo, erano 3, signore. Eppure, disse ancora il re, io vedo 4 uomini sciolti. Mamma mia. Mamma mia. Non so se avete mai letto questa storia, avete letto, visto questi dettagli. Erano sciolti. E non ne vede 3, ne vede 4. E questo lo sappiamo, c'era qualcun altro con loro, questa è la parte più bella, quella che conosciamo molto bene. Ma erano sciolti. Ma non furono tirati fuori. Non c'è nessun versetto in questo capitolo dove c'è scritto che quell'uomo insieme a loro li prese e li trasse fuori. Rimase dentro con loro. E qui è più dura capirlo. Sapete, quando siamo nella prova, la nostra unica idea, la nostra unica preghiera, la nostra unica speranza è quella di che Dio venga, ci prenda, ci tiri fuori, oppure un secchio d'acqua che spenga il fuoco, oppure guarigione, liberazione. Abbiamo una dimensione talmente piccola del piano di Dio che ci fa tenere Dio dentro una scatoletta con le nostre regole, con le nostre idee, e molto spesso siamo noi a dire a Dio cosa deve fare. Mamma mia. E allora questi uomini vissero un qualcosa di molto particolare. La prima cosa, furono sciolti dentro alla prova. La prima cosa che successero, cominciarono a cadere i legami. Questi uomini rimasero dentro la fornace ardente e tutte le cose strette da quegli uomini che le costringevano caddero a terra sciolti. Erano liberi dentro la prova. Guardatela come una scala che succede in questa vita. E poi non erano soli. Questi uomini erano dentro la fornace ardente insieme a qualcuno. Perché Dio nella prova non ti lascia solo. E molto spesso non vuole tirarti fuori dalla prova, ma vuole stare dentro la prova con te. E questo non lo vogliamo proprio capire, non lo vogliamo comprendere, perché noi siamo di quelli che la fede conquista, che le cose succedano, le cose devono accadere e le dobbiamo dichiarare, perché se non le dichiariamo non succedano. E se non succedono è perché non le abbiamo dichiarate bene. E poi ci viene il fiatone. E poi se non succedano siamo di quelli che a volte perdiamo la fede, ci allontaniamo e perdiamo quello che è il cammino reale, vero, che invece Dio ci chiamerebbe a fare. Questi tre uomini rimasero dentro la fornace, con qualcuno insieme a loro, ovviamente è una teofania, è Cristo insieme a loro. Nabucodonosor, senza aver sofferto nessun danno, e l'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio degli dèi. Nabucodonosor si avvicinò alla bocca della fornace ardente e disse: Sedrach, Mesach, Abednego, servi del Dio Altissimo, venite fuori. Ora voglio riportarvi al versetto 22, dove dice che la fornace ardente era talmente infuocata che gli uomini quando si avvicinavano morivano ustionati. Ora qui si legge che Nabucodonosor si avvicina alla fornace ardente e li chiama. Non è un miracolo. Non è un miracolo. Nabucodonosor, per avvicinarsi a quella fornace ardente, fece passare del tempo, in modo che la fornace ardente perdeva la sua forza. Dentro la prova ci si deve stare del tempo. E c'è un tempo stabilito, un tempo ben preciso, che Dio ha stabilito. Nella prova ci dovrai stare tutto il tempo che Dio vuole che tu ci stia. Perché nella prova tu ti formi, tu cambi. Tu ti modifichi, tu cresci, tu conosci Dio. La prima volta che si sente parlare la prima volta che si legge il termine fede in Esodo, sapete, è la legge della prima menzione. È la legge quando per la prima volta c'è un termine nella parola e acquisisce un significato intenso nella prima menzione. In Esodo 4 si legge che quando Mosè scese a parlare col popolo, il popolo ripose in loro la fede perché avevano riconosciuto ciò che Dio aveva fatto e quindi si prostrarono e adoravano. E guardate quanto è interessante questo passaggio. Loro non riposero la fede su ciò che Dio avrebbe fatto, ma su ciò che Dio aveva fatto. Questa è la fede. Dobbiamo iniziare a comprendere che dobbiamo avere fede per le nostre esperienze fatte con Dio, non per quelle che hanno fatto gli altri, non per quelle che abbiamo sentito dire, non per quelle che abbiamo visto o sentito o per quelle che ci propongono. La fede si pone sulle nostre esperienze con Dio, non su quella degli altri. Sono bellissime le testimonianze e ci incoraggiano, ma è la nostra esperienza di fede sulla quale dobbiamo fondare la nostra fede e fiducia in Dio. Ecco perché le prove acquisiscono poi un valore, altrimenti sono solo oppressione. La storia continua. E questi tre uomini, versetto 26. Allora Nabucodonosor si avvicinò alla bocca della fornace ardente e disse ai tre uomini: servi del Dio Altissimo, venite fuori. E i tre uomini uscirono dal fuoco. I satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri del re si radunarono, osservarono quegli uomini e videro che sopra i loro corpi il fuoco non aveva avuto nessun potere e che neppure un capello del loro capo era stato bruciato e che le loro tuniche non erano alterate e che essi non avevano neppure odore di fuoco. Che bello! Perché la vera prova vissuta in una dimensione di fede reale, vera, quella fatta di dignità, quella fatta di fede vera, di relazione con Dio, col Creatore, non ti ustiona, non ti brucia e rimani con lo stesso profumo, anzi, lasci gli altri sbalorditi, che quando ti guardano pensano, nonostante la prova, questi uomini non odorano di fumo. Nonostante erano dentro la fornace ardente, questi uomini profumano. Mamma mia. Ecco allora che funziona la testimonianza. Invece a volte io vedo delle scene di sofferenza esasperata nelle chiese, negli uomini, nei figli di Dio. Quell'esasperazione fatta di un misto di superstizione, veramente di basso profilo, dove continuiamo a combattere, a pensare che Dio debba farci per forza qualcosa, perdendo il concetto di sovranità di Dio. Sapete, Dio è sovrano, che ci piaccia o no. Lui ha tutto sotto il suo potere, non noi. I satrapi, versetto 28, Nabucodonosor prese a dire: benedetto sia il Dio di Sadrach, di Mesach e Abednego. Ora, qui c'è un dettaglio meraviglioso che io amo da morire. Qui, da ora in poi, Nabucodonosor, tutte le volte che parla di Dio, voi troverete la D maiuscola. Prima c'è sempre la D minuscola, di Deo, divinità, Dio. Qui, attraverso la testimonianza di questi uomini, c'è una D grande. Perché aveva riconosciuto e conosciuto chi era il vero Dio. Attraverso la prova di questi tre uomini. Benedette sia il Dio il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi. Che hanno confidato in lui. Hanno trasgredito l'ordine del re. Hanno esposto i loro corpi per non servire né adorare alcun altro Dio che il loro. Perciò ordino quanto segue. Chiunque, a qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga, dirà male del Dio di Sadrach, Mesach e Abednego, sia fatto a pezzi e la sua casa ridotta in un letamaio, perché non c'è nessun altro Dio che possa salvare in questo modo. Quale modo? Quale modo? Secondo la sua volontà. Secondo il suo piano di redenzione per la tua vita, secondo il suo piano di crescita per la tua vita. Lui entrò nella prova insieme a quegli uomini. Non li tirò fuori, ma gliela fece fare tutta. Ma li custodì. Li tenne nella sua mano. Li tenne protetti. Li tenne sotto l'attenzione, sotto la cura. E la prima premura che ebbe è quella di sciogliere ogni legame. E li fece camminare. Re Nabucodonosor vide quattro uomini che camminavano in mezzo alla fornace ardente. Forse Dio vuole farti camminare in mezzo alla tua prova. E vuole essere con te. Vuole farti conoscere il dolore, vuole farti conoscere quello che potrebbe essere per te la svolta della tua vita. Se comprendiamo l'atteggiamento di questi uomini, e la chiave è il versetto 18, anche se questo non accadesse. Se comprendiamo e siamo capaci di vivere questa dimensione di fede, allora quella D minuscola nella nostra vita di Dio diventerà maiuscola. Allora sarà veramente Dio a essere Signore della nostra vita. La storia finisce, ma voglio ricordarvi un passaggio. Questi tre uomini non è che avevano slogan da dire al re. Non è lo slogan che sottolinea la nostra vita. o garantisce per noi chi siamo. Non è solo io credo in Dio. Questi tre uomini, prima di arrivare a questa bellissima storia, erano uomini che non si erano contaminati. Erano uomini che pregavano tre volte al giorno. Erano uomini che avevano fiducia completa in Dio. Tre caratteristiche che fanno sì che questi uomini vissero una dimensione di fede meravigliosa. Quindi fede, tempo alla presenza di Dio e il non conformarsi a questo mondo, che molto spesso contamina la nostra vita. E quando dico mondo, dico tutto ciò che è contro Dio e contro la sua parola. Non solo Piazza del Duomo o Piazza del Comune a Prato dove ci sono quelli cattivi. Tutto ciò che è in contrapposizione con Dio, contro Dio. Ricorda, Dio molto spesso vuole entrare nella prova con noi. Non vuole solo tirarci fuori, ma vuole essere dentro la prova con noi. Facciamolo entrare. Perché a volte non lo facciamo entrare. A volte lo teniamo fuori, perché siamo noi che abbiamo il timone. Devono accadere certe cose. Invece ricordati di quell'uomo che disse, Signore, io credo, ma non ci credo. Può succedere. E non si è uomini di poca fede, non si è donne di poca fede. Siamo solo nella vera dimensione umana, dove Dio può intervenire, perché quando siamo nella dimensione umana, Dio interviene. Quando vogliamo essere divini, Dio non si può muovere. Alziamoci in piedi, vorrei concludere con una preghiera. Caro Padre, questa mattina, Signore, voglio pregarti, Signore, per chiunque è nella prova. Per chi sta vivendo una prova oltre le proprie forze, per chi sta vivendo una prova di dimensioni grandi, che sembra insormontabile, Signore, voglio pregarti per quelle mani alzate, per quelle che non hanno avuto il coraggio di alzarle, Signore. Voglio chiederti, Signore, questa mattina entra nella prova con loro, Signore. Fa che questa possa essere, Signore, un'opportunità per conoscerti sempre di più, Signore. E come quei tre uomini, Signore, sciogli ogni legame, sciogli ogni catena, Signore, che tiene legato, costretta, Signore, questa vita in mezzo alla prova, Signore. Passeggia, Signore, in mezzo alla prova, Signore, e fa che la conclusione, l'esito, sia una maggiore conoscenza del Tuo nome, Signore. Fa che possiamo essere come quegli uomini che alla fine della prova testimoniarono al Re più potente del mondo chi era il vero Dio. E sei Tu, il nostro Signore Gesù Cristo. A Te sia la lode e la gloria nel nome di Gesù. Amen.